Continuiamo Radio Blast, come abbiamo detto, con il studio di Apocalisse, capitolo 18. Pronto, Giuseppe?
Amen. Gloria al Signore.
Allora, cominciamo a leggere il capitolo?
Cominciamo dal verso 1. Vuoi leggere?
Verso 1, Apocalisse 18. Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Alleluia, gloria al Signore.
Qui dobbiamo già chiedere, ma chi è la Babilonia che è caduta?
Allora, le interpretazioni sono molte. Ci sono chiese che dicono non leggete l'Apocalisse perché porta solo confusione.
Sì,
quindi
ci sono.
Bisognerebbe fare tagliarla e buttarla via, quindi avere mezza Bibbia. E quindi questo non è una via percorribile. E chi dice che è una cosa, chi dice che è un'altra, le religioni si accusano a vicenda, ci sono religioni che scaricano tutto, per esempio, sulla Chiesa Cattolica. Perché? Perché questa Babilonia siede sul dragone e poi dice in Apocalisse 17, verso 9, 10, verso lì, ed dice Apocalisse 17, dice siede su sette, sono sette re e siede su sette colli, sono sette, come dice?
Sette monti.
Leggi.
Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco.
Va bene, quindi in base a queste scritture, che referenza hai letto?
9. Apocalisse 17, 9 e 10.
9 e 10, ecco. Quindi sette teste, sono sette monti e sono anche sette re. Quindi in base a questo certe chiese protestanti dicono è senz'altro la Chiesa Cattolica. Ora, nonostante diverse chiese fanno parte di Babilonia perché adorano il materialismo, però questa non è la Chiesa Cattolica, per quale motivo? Innanzitutto le sette teste sono sette teste della bestia, il dragone di Apocalisse, che è lo stesso bestia di Apocalisse 11, 12 e 13, sono quattro capitoli abbastanza in parallelo. E le sette teste, dice, sono sette monti e sono sette re. Siccome Roma ha avuto sette re e Roma ci sono sette monti, dicono questa la profezia calza. La profezia non calza per niente, perché verso 10 dice cinque sono caduti, uno è, l'altro non è venuto, quindi non calza per niente, perché Roma non ha mai avuto cinque monti caduti, uno in piedi e l'altro che non è arrivato.
No.
Scusa, non calza per assolutamente. Quindi questi sono religiosi che scaricano tutto sulla concorrenza, sull'opposizione. E quindi dobbiamo essere onesti e dire quando è e quando non è. Non è la Chiesa Cattolica. Anche dice Roma ha avuto sette re. Ha avuto sette re, ma non c'entra niente, perché i sette re di Roma hanno regnato, basta studiare un po' di storia, hanno regnato prima del 500 avanti Cristo.
Tutti e sette.
Tutte e sette, esatto. I sette re sono finiti prima del 500 avanti Cristo. Mm-hmm. Quindi sei secoli dopo, questa profezia, 96 dopo Cristo, dice cinque sono caduti, cinque re sono caduti. Uno è, un re c'è, e l'altro re non è venuto. Quindi nel 96 dopo Cristo non c'era un re che doveva arrivare. Tutte e sette erano venuti riguardo i re di Roma, va bene?
Ok.
Io quando ero a Roma mi ricordo c'è una piazza re di Roma, sono sette re.
Sì, per studiare in dettaglio questo dovete andare all'archivio e studiare tutto il capitolo 17.
Va bene, quindi non è quello, non è Roma. Allora chi è? Bene, al capitolo 18 che studiamo oggi spiega chi è. Va bene, torniamo al capitolo 18.
Ok.
Allora, tu hai letto?
Abbiamo letto che è caduta verso 2 la Babilonia, che era ricettacolo di demoni e di ogni spirito immondo.
Ecco, dunque la mia interpretazione, per accorciare una lunga storia, è che questa Babilonia non è una donna, ma è uno spirito, va bene?
Mm-hmm, sì.
Perché cavalca il dragone e il diavolo. Le sette teste, abbiamo già studiato in Apocalisse 17, sono i sette imperi mondiali attraverso cui il dragone Satana ha dominato e domina il mondo e dominerà. E allora la Babilonia cavalca sette teste, quindi cominciando con la prima testa che era l'Egitto, va bene, quindi già siamo a 3500 anni fa, quindi non può essere Chiesa Cattolica, va bene? E allora, questa qui chi è questa qua? Beh, Apocalisse 18, come vedremo dalla descrizione, vi anticipo, diciamo Babilonia è una cosa materialistica piena di ricchezze, di oro, di gioielli. Quindi praticamente questo qui è il demone dell'adorazione delle cose materiali che oggi è accentrato in una nazione. Allora questo, essendo uno spirito di demone che è andato spostandosi da una testa all'altra del dragone, le sette teste rappresentano i sette regni mondiali, i sette imperi mondiali, quindi possiamo contare Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma, sono sei, il settimo dell'Anticristo non è arrivato, quindi e quando arriva quello sarà l'ultimo, perché torna Gesù in Armageddon, lo distrugge e comincia il millennio, Apocalisse capitolo 20. Ci siamo, vado
sì,
veloce.
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi questa donna già regnava sul mondo dai tempi dell'Egitto e anche prima.
Sì.
Perché è uno spirito del materialismo, è il demone del materialismo. Era Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nei Vangeli, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi.
Infatti abbiamo letto in Apocalisse 17,4 che la donna era adorna d'oro, di pietre preziose, di perle. E abbiamo spiegato che questa donna è un demone, un spirito di materialismo, sete di potere e di ricchezze che ha dominato tutti gli imperi mondiali, le sette teste del diavolo. Ha dominato con questo desiderio di potere e di ricchezze. Poi, studiando capitolo 17, abbiamo detto che non è solo un demone che si sposta di nazione a nazione, religione a religione, ma è anche un luogo fisico, perché nell'ultimo verso di Apocalisse 17 dice che la donna che hai vista è la grande città, quindi è un luogo fisico,
quindi
geografico.
Non è solo un demone, ma anche un luogo fisico.
Sì.
Okay.
Che domina, questo demone domina questa grande città.
Ecco, nel tempo della fine, questo demone sarà una grande città che domina su tutta la terra. Ora siamo nel tempo della fine, qual è questa grande città che è messa in parabola, no?
Che è dominata dal demone.
Esatto, quindi questo spirito si è spostato dall'Egitto alla Siria e via dicendo fino a Roma, va bene? E oggi praticamente è andato spostandosi questo demone in base a dove c'era il centro del materialismo mondiale, non politico, materialismo mondiale,
sì,
capisci? Quindi qualunque impero, ogni impero che ha regnato nel mondo ha regnato e conquistato e dominato per amore di cosa? Amore di territorio, di denaro, di controllo, di potere, quindi Babilonia,
sì,
capisci? Quindi non è tanto, non è solo politico, ma è più che altro la cosa materiale, va bene? Politica è una cosa separata. Come oggi c'è la politica e poi c'è la finanza, sono due cose separate, va bene?
Sì.
Quindi oggi qual è il centro mondiale dove che è la base del materialismo, dove il materialismo si è spostato? Questo demone, cioè il diavolo ha diviso il suo mondo in principati, diversi principati, c'è il demone della politica, il demone dell'omosessualità, c'è il demone della droga e così via. Ora, questo demone del materialismo, in quale centro di potere oggi nel mondo si è spostato? Qual è la nazione oggi che è la numero uno nel mondo a livello di materialismo o abominevole, a livello di abominazioni, a livello di sporcizia spirituale e che domina il mondo materialmente, finanziariamente? Cioè, ci chiede a chiunque, te lo dicono.
Eh sì.
Qual è?
Negli Stati Uniti dell'America.
Stati Uniti dell'America,
già da tanti anni che dominano.
Ecco, il centro bancario mondiale oggi si è accentrato su New York, Stati Uniti, la grande città New York, va bene, che domina il mondo, cioè più che gli Stati Uniti è New York, capisci? Solo che New York si trova negli Stati Uniti, quindi diciamo che è Stati Uniti,
sì,
va bene? Perché quello che diciamo che domina in America non è Washington e i burattini che sono la Casa Bianca, che sono burattini messi lì da Babilonia, dal centro bancario, dai banchieri. I banchieri, quelli coi soldi che hanno comprato i media, attraverso i media mettono in buona luce o cattiva luce un politico o l'altro, la Casa Bianca va sempre a quello che Babilonia decide, le banche decidono, va bene?
Sì.
Quindi questo qui di Apocalisse 18, come vedremo, è una perfetta descrizione degli Stati Uniti, numero uno, e secondariamente dell'Europa, che l'Europa segue a ruota, va bene? Sì. Anche se in base alla profezia che abbiamo già studiato nel passato, l'Europa, che sarà la base dell'Anticristo, distruggerà Babilonia, quindi l'America, quindi gli Stati Uniti, perché le cose stanno sempre peggiorando tra Europa e Stati Uniti, anche se adesso sembra che sono un po' più d'accordo per via di Putin e della Russia, ma si separeranno, così come l'Italia si è separata dalla Germania, Seconda Guerra Mondiale, e si è unita all'America, va bene? Cioè la politica non va in base alla logica, ma va in base all'egoismo, la politica va in base agli interessi, va bene? L'America ha fatto la guerra contro il Giappone, che il Giappone gli rubava i mercati finanziari, capito? Roma ha conquistato Cartagine per motivi finanziari. Capisci? È sempre per motivi finanziari che la Spagna, la Francia, l'Inghilterra si sono fatti la guerra, sempre. Allora andiamo avanti, verso 3.
Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso.
Alleluia. Quindi questo qui non calza una religione. La religione può ingannare il mondo, ingannare i seguaci, ma qui dice i mercanti si sono arricchiti. Ora sì. I mercanti della terra commerciano e si arricchiscono commerciando col Vaticano o con l'America?
Con l'America.
È logico, hai capito? Quindi chiaramente qui parla del materialismo mondiale, che come tutti sappiamo è basato e centrato negli USA. Quindi siccome il materialismo, il centro mondiale, che prima era Parigi, poi era Londra, adesso si è spostato a New York, va bene, e il demone è lì, è uno spirito, va bene? Verso 4. Messaggio alla Chiesa.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva...
Messaggio alla Chiesa americana.
Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Ok, l'America, la Chiesa americana, che è una delle peggiori al mondo, piena di falsi profeti per la maggior parte, va bene, che adorano il Vangelo di prosperità. Tu conosci il Vangelo di prosperità?
Sì.
Dai i soldi a Dio, in traduzione, in tasca del pastore, che poi Dio ti ridà 100 volte, quindi è investimento meglio di Wall Street. Se tu vuoi investire soldi e guadagnare più di Wall Street, tu dai uno al pastore e Dio ti dà 100 indietro, è scritto nella Bibbia, secondo quello che dicono loro.
Sì, sì.
E a volte funziona anche, perché questi adorano il denaro a un tale punto, questi religiosi, che il diavolo li benedice, credono che Dio mi benedice, no, è il diavolo che li benedice, che nella Bibbia dice i ricchi sono benedetti dal diavolo, non da Dio. I ricchi cristiani che sono ricchi useranno i loro soldi per la gloria di Dio.
Sì,
leggere Marco 10, dove uno dice a Gesù come faccio a avere la vita eterna, e Gesù gli dice, siccome è ricco, gli dice dai i soldi ai poveri e seguimi. E questo dice no, preferisco non avere la vita eterna, ok, ma tenermi i soldi, e se n'è andato. Senza vita eterna, con i suoi soldi. Quindi attenzione, fratelli cristiani, che siete ricchi e straricchi, usate i vostri soldi per Gesù, per il Vangelo,
amen.
Va bene?
Amen.
Alleluia. Quindi i mercanti si sono arricchiti, e poi verso 4 dice uscire. Dio sta chiamando il suo popolo a uscire da Babilonia e Stati Uniti, perché egli sta per giudicare Babilonia. Babilonia sta per essere distrutta, salterà per aria tutta, brucerà in un attimo. Va bene, come leggeremo? Andiamo avanti, verso 5.
Verso 5. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere. Nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso. Poiché dice in cuor suo, io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto.
Non è questo lo spirito degli Stati Uniti oggi? Vanno in giro
orgoglio,
a bombardare, a far guerra dove gli pare, gli piace. Le nazioni che non possono conquistare con la Coca-Cola, con il McDonald's e col materialismo, vanno lì e con la scusa che il presidente è cattivo, la invadano, fanno la guerra. Sono andati a invadere l'Iraq perché Saddam Hussein non era un bravo ragazzo. Hanno invaso, hanno mandato i Marines a invadere Panama perché Noriega, il presidente, era uno che spacciatore di droga, sì, però collaborava con la CIA. E poi si è scoperto che invece, io leggendo il giornale, un giorno ho visto, e mi ricordo ero in India, ho letto il giornale ho visto che diceva che Noriega non voleva rinnovare agli Stati Uniti il trattato per del canale di Panama, dove le navi americane passavano. E allora all'improvviso l'America si è ricordata che Noriega era uno spacciatore di droga, sì, in combutta con la CIA però, tra virgolette. E quindi hanno invaso Panama per catturare questo terribile corrotto politico, capisci? Il presidente di una nazione, ti rendi conto? È un po' come se la Russia invade l'America dicendo Obama è corrotto, invadiamo l'America per portarlo alla giustizia. Hanno catturato Noriega in Panama, lo hanno portato in una prigione negli Stati Uniti. Questo qui è panamese, panamense, come posso dire, è come se la Cina invadesse l'Italia perché il presidente italiano ha problemi di corruzione, capisci? Capisci il mondo? Capisci? È come il mondo è sciocco, cioè nessuno ha detto niente, vabbè, così meritava, uno che vendeva droga, ma ti rendi conto che oggi non c'è, ci sarà un politico su mille che non è corrotto? E qui non si tratta di invadere un paese, perché qui si tratta di scoprire chi non è corrotto. Ci sarà qualcuno, perché no?
Sì.
Per sbaglio, qui e là. Va bene, andiamo avanti.
Verso 8. Perciò in un stesso giorno saranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio il Signore che l'ha giudicata.
Quindi in uno stesso giorno sarà consumata dal fuoco, in un giorno distrutta, ma andiamo avanti.
I re della terra che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno, «Ahi, ahi, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in una sola ora».
Ok, ai ai Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in una sola ora.
E come mai in una sola ora?
In una sola ora, guarda, leggi anche il verso 10, guarda, verso 16, 10 e 16, in una sola ora viene
suo ai giudizio. Ai, la gran città che era vestita di lino fino, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora.
In una ora. 19.
E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo, ahi, ahi, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora.
Ok, in italiano si dice ai ai.
Ai ai.
Ai ai. Ai ai. Okay, ai, okay. Okay. Yeah. Allora, 21.
Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina.
Macina da mulino.
E la gettò nel mare dicendo, così con violenza sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata.
Amen. Quindi in una sola ora, praticamente questa è l'immagine di una nazione distrutta e bruciata, cioè che vedranno il fumo, il tormento. Leggi ancora il verso 10.
Verso 10. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno, ai ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento.
Ok, questo è un attacco atomico, capisci? In una nazione distrutta, bruciata improvvisamente, e molti sono stati i profeti cristiani che hanno visto gli Stati Uniti attaccati da un attacco atomico improvviso e in pochi minuti vaporizzati, totalmente distrutti, una nazione grandissima. Però oggi, cioè, e oggi si capisce come, fino a poco tempo fa, fino a un po' di, diciamo, il secolo scorso, non si riusciva a capire come si poteva in un'ora distruggere una nazione. Però oggi con l'invenzione delle armi nucleari, sì, adesso lo capiamo. 2000 anni fa non si poteva capire come in un attimo bruciata, forse è una cosa simbolica. No, è in parabola, ma non è simbolica. Questo è esattamente quello che avverrà agli Stati Uniti, come è successo a Hiroshima e Nagasaki, gente che è stata vaporizzata mentre stava in piedi, vaporizzata, perché ci sono un grande calore di migliaia e migliaia di gradi, cioè il corpo umano vaporizza. Va bene? ora si capisce come questo sarà. E molti profeti cristiani, tra cui uno, un romeno che si chiama Dudman, ha visto uno che è stato torturato dai comunisti, è andato in America, e in America Gesù gli ha dato messaggi contro l'America. Un uomo che ha superato la prova della tortura dei comunisti nel nome di Cristo, e di lui Gesù si è fidato di dargli questa profezia. Questo era un uomo incorruttibile, e ha visto l'America, ha visto questo attacco nucleare contro l'America, sommergibili nucleari russi che facevano partire i missili, eccetera. Quindi praticamente succede che Dio farà in modo che l'America non possa rispondere alle rappresaglie atomiche, all'attacco. Oggi non succede la guerra atomica, non è ancora avvenuta, perché per la semplice paura della rappresaglia atomica. Mm-hmm. Cioè, fin quando è una guerra convenzionale, che Bush deve ordinare l'attacco sull'Iraq, sì, o Johnson, presidente Johnson ordinò l'attacco contro il Vietnam e così via, Roosevelt l'attacco contro Hitler, così via, tutto bene, perché loro stanno alla Casa Bianca per il caffè, capito? Ma adesso che le bombe atomiche gli vengono in testa loro, la guerra non è ancora successa, sì, perché i mercenari politici dicono: oi, questo ci vado di mezzo io di persona. Fin quando sono i soldati che muoiono, tranquillo, loro possono morire per la patria, gli faremo una bella cerimonia con le trombe, un funerale di prima classe e un monumento milite ignoto. Poi naturalmente molti soldati veterani sono ai semafori a mendicare il cibo, che quando è finita la ricorrenza annuale, i veterani che gli mancano le gambe sono ai semafori a chiedere l'elemosina. Però, capito, allora, però adesso succede con l'avvento delle armi atomiche, i politici ci pensano due volte. Per questo che la guerra non è ancora scoppiata, la guerra atomica. Però scoppierà in un momento quando Dio farà in modo che la rappresaglia atomica da parte dell'America contro gli attaccanti non sarà possibile.
E perché no?
Ora, in Apocalisse, perché no? Perché in Apocalisse 17 dice che i 10 odieranno la meretrice, la prostituta a Babilonia, e la bruceranno col fuoco. Giusto? Legge Apocalisse, okay, 17, 12 su di lì.
16,
sì.
Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco.
Ok, quindi le 10 corna, chi sono le 10 corna? Sono 10 re, leggi, vai avanti a leggere.
17. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute.
Allora, poi devi leggere le 10 corna, verso 12.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re.
Quindi quei 10 corna sono 10 nazioni, capito, che bruceranno la Babilonia.
Sì.
Quindi servono 10 nazioni per distruggere questa nazione. Mm-hmm. Quindi non è una chiesa.
Sì.
Andiamo avanti.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Ok, abbiamo spiegato che questi 10 re sono gli stessi re e corna sulla testa della bestia in Daniele capitolo 7, che rappresenta Roma.
Sì.
Quindi in Roma ci sono 10 nazioni, nella zona geografica di Roma, quindi Europa centrale del sud, ci saranno 10 nazioni che si uniranno e seguiranno l'anticristo. Queste sono la Germania, l'Italia, la Francia, cioè tutta la zona dell'ex impero romano. Si uniranno e daranno potere a Gog, all'anticristo. E questi qui, dove dice, abbiamo già letto verso 16, si uniranno e bruceranno la prostituta a Babilonia col fuoco. In altre parole, bruceranno l'America col fuoco, va bene?
Sì.
Perché? Perché dice lì Dio si vendica di Babilonia. Babilonia, cioè il materialismo mondiale, è quello che oggi è la causa di quasi tutti i mali. Si fanno le guerre, c'è spacciatori di droga, ci sono i corrotti, gli insegnanti a scuola non fanno il lavoro, sono lì solo per lo stipendio. Cioè il denaro, diciamo, è il sangue nelle vene del mondo anticristo, antidio, creazione di Satana. Il denaro è quello che fa muovere il mondo, e lo fa muovere in modo terribile. Senza denaro non si fa niente. Andiamo avanti, allora. Quindi guarda, perché non mi leggi Apocalisse 16, 17?
16, 17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso.
Quindi arriverà un terremoto che il mondo non ha mai visto. 19.
La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati.
Quindi le città crollarono, cioè tutti questi grattacieli che costruiscono crolleranno come birilli, va bene? Costruiscono pure, Dio li distruggerà. E Dio si ricordò di Babilonia, la grande. Quando si ricordò Dio? Dopo il verso 18, che ci fu un terremoto così grande, la città si divise in tre parti.
Dopo il terremoto, sì.
Dopo il terremoto Dio si ricorda per dargli la coppa del vino della sua ira ardente. E qui andiamo nel capitolo seguente che stiamo studiando.
Okay.
Va bene?
Allora, prima succede un terremoto. Lo so che abbiamo studiato quando abbiamo letto capitolo 16. Abbiamo studiato questo terremoto. Quando succede questo terremoto?
Beh, questo qui, se tu vai Apocalisse 16, verso 17, dice il settimo angelo versa la coppa. Ora, queste coppe quando vengono versate? Apocalisse 15, 1 e 2 ci dice dopo il rapimento, perché vediamo che il popolo di Dio è in cielo con le arpe, quindi hanno avuto la vittoria sopra il marchio della bestia, sopra l'anticristo,
sì,
eccetera, quindi vuol dire che le settime coppe dell'ira avvengono dopo il rapimento. Quindi Apocalisse 15, 1 e 2 ci danno the timing, ci danno la cronologia di quando queste sette coppe vengono versate. Sono le sette coppe dell'ira di Dio. So che molti insegnamenti errati in certe chiese dicono che la tribolazione è l'ira di Dio, Dio ci salverà dalla sua ira, il rapimento prima della tribolazione. Non è vero. La tribolazione non è l'ira di Dio, ma è l'ira del diavolo. Come dice Apocalisse 12, 12, è l'ira del diavolo, la tribolazione, 3 anni e mezzo.
Sì.
L'ira di Dio comincia, Apocalisse 15, 1 e 2, come ho detto, e comincia quando i santi sono in cielo dopo aver avuto la vittoria sulla bestia e il suo marchio. Quindi vuol dire dopo il rapimento. Allora, la cronologia è 7 anni, 3 anni e mezzo si rompe, 3 anni e mezzo di tribolazione, alla fine 7 anni, rapimento, dopo il rapimento, l'ira di Dio, 7 coppe, e all'ultima coppa, l'ultimo angelo, qua Apocalisse 16, 17, il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, va bene? Quindi verso la coppa e qui c'è il grande terremoto, la grande città si divide in tre parti, che è la città America.
Sì.
Quindi l'America e gli Stati Uniti ci sarà un terremoto che si spaccherà in tre parti. Infatti ci sono oggi delle crepe sismiche che dividono l'America e queste crepe la dividerebbero in tre parti. Una si chiama la Madrid, la Gran Madrid, l'altra è la Sant'Andrea, in California, e un'altra ancora. Quindi l'America si divide in tre parti. Alcuni profeti cristiani hanno visionato che arriverà il tempo che l'America sarà divisa in tre parti, hanno visto, e due oceani si toccheranno, Oceano Pacifico e Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico si congiungeranno. E questo succederà in questo momento, alla fine dell'era di Dio, durante al suono del settimo angelo che avverte che ci sarà il terremoto. Quindi sarà il momento quando noi saremo in cielo, perché durante l'ira di Dio sulla terra la Chiesa è già rapita in cielo e ci sarà la Chiesa degna, le Vergini con olio, non quelle senza olio, le Vergini con olio, Matteo 25, si sposeranno con Cristo. Durante il matrimonio con Cristo in cielo, quindi c'è matrimonio e paradiso in cielo, inferno sulla terra contro l'anticristo, contro quello del marchio della bestia, vedere Apocalisse 16 e 17, va bene?
Okay.
Allora, alla settima tromba, Apocalisse 16, l'America si spacca in tre parti, va bene? A questo punto cosa succede? Dio si ricorda di dare la retribuzione all'America. Perché Dio si ricorda durante, dopo il terremoto? Perché prima del terremoto Dio non può compiere questo giudizio contro l'America. Perché? Perché c'è una cosa che si chiama rappresaglia atomica. Se l'anticristo attaccasse l'America con un attacco atomico in tempi normali, l'America farebbe rappresaglia atomica contro l'anticristo, quindi ci sarebbe distruzione totale del mondo, bombe atomiche da tutte le parti. Invece sì, no, sì. Dio concentra tutte le bombe atomiche, o quasi tutte, dell'anticristo solo su un posto, America, e l'America diventa una grande cava, una grande fossa atomica, praticamente un deserto atomico. Perché l'America non può fare rappresaglia atomica? Perché questo terremoto distruggerà evidentemente le difese antiatomiche dell'America, difese satellitari, mm-hmm. I satelliti saranno sempre lì, però i computer sulla Terra saranno danneggiati, non funzioneranno più. Mm-hmm. Non potranno mandare, la Casa Bianca non potrà mandare nessun ordine ai quei super sottomarini atomici sparpagliati per il mondo, e non sapranno cosa fare questi
perché
qua.
Il terremoto danneggia tutto questo sistema.
Certo, okay, è logico. Okay. Tutti il sistema satellitare di difesa antiatomica, che è basato sui satelliti che navigano nella stratosfera, sono collegati a dei radar riceventi sulla Terra. Questi grandi radar, quelli sono tutti distrutti, quindi sì, non potranno comunicare né ricevere dei satelliti, e non potranno vedere questa una gragnuola, questa tempesta di missili atomici che si avvicinano sugli Stati Uniti, non potranno vederli, non potranno comunicare ai sottomarini atomici, mm-hmm. I sottomarini atomici non riceveranno più nessun segnale dall'America, non sapranno cosa fare, non potranno ricevere il segnale contrattaccate e rappresaglia, perché non sanno cosa succede, potranno solo andare dall'anticristo a rendersi. Mi segui?
Sì, sì, sì.
Quindi questo succede appena l'anticristo vede che lui dice: oh, guarda caso, un terremoto, non è un caso, è un giudizio di Dio.
Sì.
Dice il terremoto, vede che tutto è distrutto in America, dice: è il momento. L'anticristo schiaccia il bottone e tutti i missili cinesi, russi, eccetera, pioveranno sull'America come una grandine atomica, mm-hmm. L'America diventerà un deserto atomico per sempre, perché lo dice qui. Andiamo avanti a leggere.
Ok, verso 11, capitolo 18. I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci: oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo, cannella, spezie, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, fior di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini.
Capito? Quindi questa non è una religione, eh? Non esiste una religione che fa questi commerci.
No.
Ci sono religioni, per esempio, non so, il Vaticano c'ha fabbrica di armi, e ci sono documenti che mostrano che il Vaticano vende armamenti, eccetera. E la IOR, la Banca del Vaticano, fa affari con tutti, anche con l'America. Però non è Babilonia. Babilonia sì. È l'America, è un'altra storia.
E cosa vuol dire persino i corpi e le anime di uomini?
Sì, vuol dire che l'America è un luogo di stregoneria. È un luogo che la televisione e la stregoneria moderna insegnano, i tarocchi in televisione, eccetera, è tutta una stregoneria, e le anime degli uomini vengono ammaliati, ingannati, intrappolati dall'America. Mm-hmm. Infatti tu vai in qualunque parte del mondo, vai in Thailandia, vai in Indonesia, vai in Africa, e vede la gente camminare con le magliette, Nova York, Chicago,
sì.
I cappellini americani. Io ero in India, e là il 99% dei film sono tutti di Hollywood,
sì.
Capisci? E attraverso questi film stavo viaggiando sull'autobus, quando siamo viaggiati da Perù, ti ricordo, abbiamo dovuto litigare sull'autobus, perché c'erano dalla gente che voleva vedere, hanno messo un film, ed era un film che, c'era un film con Tony Curtis e altri famosi, che praticamente era un film a favore dell'omosessualità, della sodomia, sì. Eccetera. Io ho detto: senti, cambiate questo film, perché qui c'ho ho 6 bambini e non voglio, siamo lì bloccati con la televisione ad davanti. Alto volume davanti, non puoi guardare da nessuna parte, intrappolati.
Per 3 giorni, un viaggio lungo 3 giorni
abbiamo fatto in autobus e non voglio i miei bambini che guardano questi film di sodomia. Mm-hmm. E allora l'autista dell'autobus e gli altri erano d'accordo, era dolce pecorella, noi abbiamo subito tirato fuori dalle tasche le nostre borse e DVD con film cristiani, l'hanno messi. Mm-hmm. E però poi c'erano alcuni colombiani che si erano offesi, dicendo noi vogliamo vedere quello. Ah. Dicevano no, guarda, non puoi obbligare la gente a vedere, puoi vedere qualunque film, ma un film che pubblicizza la sodomia e l'omosessualità no. E insomma questi tutti, c'erano anche due argentini offesi anche loro, no, un argentino e un colombiano, offesi che volevano, quanti erano? 2 o 3?
Io non ero, io sono arrivata prima di voi.
Tu eri già,
sì. in Argentina.
Quindi allora abbiamo litigato, però grazie a Dio che l'autista era da nostra parte e allora ce l'abbiamo fatta a non... E lo l'hanno tolto questo film, l'hanno tolto e l'hanno messo un film cristiano e quelli si sono messi a odiarci. Mm. Ho messo tutti offesi, come? C'è democrazia, c'è libertà, noi possiamo vedere quello che vogliamo, d'accordo, però non puoi obbligare gli altri. O mettiamo niente o mettiamo qualcosa che siamo tutti d'accordo. Mm. Insomma, poi... La storia è andata, abbiamo dovuto alzare anche la voce, anche io, e alla fine l'autobus era piena di peruviani pecorissime, dolci, si sono messi e hanno detto no, noi, anche noi vogliamo film cristiano.
Grazie,
e questi
Gesù.
Pieni di odio, di ira, grazie, di furore, Gesù. Hanno dovuto assorbirsi altri film, grazie a Dio. Amen. Quindi quello che voglio dire, questi film americani contaminano il mondo.
Sì.
Tra l'altro l'autobus non poteva mettere qualunque film perché c'erano i copyright, capisci? Però questo qui che pubblicizzava l'omosessualità li davano e distribuivano gratis agli autobus, che il diavolo vuole propagandare la pubblicità. Conclusione, l'America sta contaminando il mondo in questo modo, capisci?
Sì, sì, sì.
Bene.
Dove siamo? Verso 14. I frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate e sontuose sono perdute per te e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose, che sono stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: «Ai ai, la gran città che era vestita di lino fino, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora». Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano e vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: «Quale città fu mai simile a questa grande città?» E si getteranno nella polvere sul capo e griteranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: «Ai ai, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora».
Quindi una sola ora, un attacco a sorpresa, che io sono convinto che rappresenta l'America, non sono l'unico, tu vai su internet, ci sono tanti,
sì,
altri che
sono
lo
molti
pensano,
che dicono...
molti che dicono lo stesso, va bene, e quindi non è un'interpretazione isolata, comunque in qualunque modo la volete guardare, questo non calza nessun altro se non l'America. Va bene, e poi dice verso 17: i piloti, i naviganti, i marinai, quanti trafficano sul mare
se ne staranno lontano.
E verso 19: quelli che avevano, tutti quelli che avevano le navi in mare, mm-hmm, si sono arricchiti. Cioè, qual è la nazione che deve andare attraverso il mare? Capisci? Se fosse, non so, l'Italia, il Vaticano, se fosse la Germania, se la Russia, queste nazioni non è che sono famose per arrivarci col mare, anche col mare, uh-huh, ma questi trafficano con l'Asia, trafficano con l'Europa, ma l'America è l'unica nazione che deve andare col mare, capisci? Il mondo può arrivare in Europa tramite l'Asia, la Russia, capisci? Però l'America è l'unico posto che deve andarci col mare,
sì.
Per questo che gli americani stessi hanno fatto il canale di Panama, per appunto moltiplicare il traffico. Mm. Però con più lo moltiplicano, con più stanno impoverendo, perché non ha la benedizione di Dio. L'America è ricca, straricca, così ricca che non so più dove mettere i soldi, però Dio l'ha maledetta e adesso è la nazione più indebitata del mondo. Va bene, e adesso sono arrivati a 20 trilioni di dollari di debito, una cosa che non potranno mai pagare. La soluzione quale sarà? E come al solito, iniziare le guerre. L'America è uscita dalla depressione di Roosevelt, va bene, degli anni 30, con la guerra, la seconda guerra mondiale. Mm-hmm. Capisci? E le guerre sono sempre la soluzione alla gente del diavolo, che invece di livellare pro tra ricchi e poveri, senza bisogno di Karl Marx e dei suoi genocidi, invece di far questo, cosa fanno? Le guerre. Quindi poi dice devastate una sola ora, verso 16 e 19, sì. Attacco atomico. Quindi le navi che commerciano con gli USA se ne staranno lontani per timore delle radiazioni atomiche, capisci? Perché se ne stanno lontano? Dove dice verso 17, leggi.
Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano.
E vedendo
il fumo del suo incendio esclameranno.
Ok, quindi vedranno il fumo dell'incendio.
Sì, da lontano.
Quindi i marinai se ne stanno lontano. Perché? Per via delle radiazioni atomiche. Capisci? Quindi qui, perché se ne stanno lontano? Se una città si incendia, le navi possono avvicinarsi.
Sì.
Poi il fumo si calma. Il fumo quanto dura? Il fuoco. Un giorno, due giorni, una settimana se vuoi, ma poi le navi arrivano, la nave deve arrivare.
Sì.
Invece no, se ne stanno lontano per timore dell'incendio. Timore, capisci, qui il profeta non poteva dire per timore delle radiazioni, per timore delle radiazioni nucleari, no.
Quei giorni non sapeva.
2000 anni fa non poteva usare questo linguaggio, nessuno capiva niente.
Sì.
Dio usa sempre nella Bibbia il linguaggio del momento, quindi parabole. Bene. Quindi se ne stanno lontano per timore dell'incendio nucleare. L'America diventerà una grande fossa atomica e mieterà quello che ha seminato, ha contaminato il mondo. Va bene?
Amen.
Va bene, andiamo al verso 20.
Verso 20. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi, santi, apostoli e profeti, rallegratevi perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia.
America, sta arrivando il tuo giudizio. Credo che è stato un predicatore di nome Wilkerson, Billy Graham ha detto che se Dio non giudica l'America dovrà chiedere scusa a Sodoma e Gomorra. Capisci? Andiamo avanti.
21. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così con violenza sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata.
Capisci? Hai mai visto un macigno cadere in acqua? Sprofonda di colpo. Così l'America sarà distrutta, di un colpo. Come una macina da mulino che lanciata nell'acqua svanisce. Così l'America. Arriveranno migliaia e migliaia di missili atomici sull'America. Rimarrà un deserto atomico, 22. Infatti 22 parla di questo deserto atomico.
In te non si udranno più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba. Né sarà più trovato in te l'artefice di qualunque arte, e non si udrà più in te rumore di macina.
Di macina, cioè la macina, come si dice, macina o macina? Macina di mulino, la macina, non ci sarà più macina di mulino. Qui la macina di mulino 2000 anni fa rappresenterebbe le fabbriche di oggi, che l'America
sì,
è piena.
Sì, sì. È vero,
e
sì.
Poi dice armonia, arpisti, musicisti, flautisti, suonatori di tromba. Questa era la terminologia di 2000 anni fa. Oggi è la musica moderna, le bande musicali, le bande sataniche, le bande demoniache che fanno sacrifici sul palcoscenico, uccidono animali, bevono il sangue, cosa orribile, cose che allora non esisteva, per adesso esiste. L'America ha contaminato il mondo, infatti gli europei cercano di, i giovani europei cercano di essere americani, cercano di, piace New York, proprio vai a New York, caro mio, è un posto pericolosissimo. Allora andiamo avanti.
23. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa. perché i tuoi mercanti erano i principi della terra e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie.
Ok, finito?
Sì.
Il capitolo?
E anche 24.
Ok.
C'è anche 24.
Sì, legge 24.
In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra.
Che ovviamente questo non può essere solamente una chiesa, una religione, e neanche l'America, perché l'America esiste da 200 anni. Ok, quindi in 200 anni è diventato un inferno, già. E perché oggi tutto è accelerato, computer, tutto è più veloce. Quindi non può essere solo l'America colpevole di tutto il sangue dei profeti.
No, non può essere.
E qui, ecco, questo sto parlando qui allora, del demone Babilonia. È il demone del materialismo, Baal. Ricordi Ahab nel Vecchio Testamento che ha ucciso Naboth, un uomo, perché non voleva dare la sua vigna a Ahab e Jezebel.
Sì,
e allora
sì.
Jezebel ha subornato dei falsi testimoni, lo ha fatto lapidare e per prendergli la vigna. Quindi è sempre Babilonia, capisci? Sempre per denaro, sempre per potenza. Quindi in questa Babilonia, demone Babilonia, ha trovato tutto il sangue dei profeti. Perché profeti? Perché i profeti sono stati uccisi per motivi di potere, di controllo. I farisei hanno fatto uccidere Gesù perché Gesù gli toglieva il controllo sulle pecore. I farisei, come molte religioni di oggi, controllando le pecorelle, il popolo di Dio, controllavano anche i loro soldi. Quindi c'è una cosa che le religioni e i politici desiderano molto di più del denaro, ed è il potere, perché attraverso il potere prendi il denaro. Il denaro non sempre ti dà il potere, spesso sì. Ma il potere ti dà sempre il denaro, perché col potere tu controlli le persone, e controllando la persona controlli il suo denaro. Capisci? Quindi il potere è molto più ingannevole, molto più tentazione del
sì,
denaro.
Sì, sì.
Quindi in questo modo in Babilonia, che è uno spirito di demone che esiste già dal giardino dell'Eden, okay, in Babilonia questo demone chiamato Babilonia, Baal Vecchio Testamento, Mammona Evangeli, è sempre Babilonia, in Babilonia è stato trovato tutto il sangue dei profeti e così via. Guarda, dammi delle scritture.
Sì.
Facciamo un salto indietro, andiamo un salto in avanti, anzi, perché andiamo al capitolo 19, perché questo capitolo, quando hanno diviso la Bibbia, l'hanno tagliato male.
Ah sì?
Sì, dovevano tagliare il capitolo 19, cominciando dal verso 5, 19:5, lì 19 comincia lì veramente.
Okay.
Perché i primi quattro versi di Apocalisse 19 fan parte di Apocalisse 18.
Ah, ok, ho capito,
quindi,
sì.
Quindi leggi i primi quattro versi.
Apocalisse 19:1. Dopo queste cose, udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa, che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, Alleluia.
Alleluia. Capisci che è collegato?
Sì, sì, è lo stesso soggetto.
Capisci? Verso 5 comincia il capitolo 19, ok?
Yeah.
Allora, e ovviamente qui, come vedi, non può parlare di una religione, ma dello spirito, come ho detto, di Babilonia, che è il demone dell'ingordigia, hai capito? L'ingordigia per denaro, materialismo, potere, che è sempre stato la causa di tutti i morti, tutti i martiri.
Perché dice il suo fumo sale per i secoli dei secoli?
Perché
non è che durerà quello fumo per
sì,
sempre,
sì,
no?
Sì, sì,
come
sì.
Mai?
È un fumo nucleare.
Non dura per sempre.
No, però per fumo qui si intende la radiazione. Infatti quando le radiazioni nucleari durano migliaia di anni.
Sì?
Sì.
Oh, it's terrible.
Nei secoli dei secoli. Nessuno potrà mai avvicinarsi. Infatti quando c'è il nucleare spento e nessuno lo vuole. Qui ci sono centrali atomiche, la più grande in Europa. La più grande nazione in Europa che ha più centrali atomiche è la Francia.
Sì.
E quindi hanno questo uranio spento, uranio usato, cioè scarto, immondizia. Sì. E questa non è una cosa che puoi buttare nel montezaio perché ci sono radiazioni. E nessuno li vuole, la Francia non li vuole.
E cosa fanno con
cosa
questo?
Fanno? Lo vendono alle nazioni che muoiono di fame. Le nazioni che i popoli ricchi come l'Europa sfruttano, sta morendo di fame, e loro, siccome sta morendo di fame, in cambio di soldi ricevono questa immondizia nucleare.
Ah,
quindi i paesi ricchi come America fa lo stesso, America e Europa, cosa fanno? Affamano le nazioni povere come le africane e dopo gli vendono l'immondizia nucleare e questi qui le sotterrano di qua e di là.
Non è che lo vendono, pagano queste nazioni per prendere l'immondizia.
Sì, non è che lo vendono, lo pagano le nazioni.
Per prendere l'immondizia.
E per prendere questa immondizia nucleare che loro, queste nazioni ricche come la Francia, l'Italia, eccetera, e loro non vogliono contaminare il proprio terreno.
Sì.
Vanno a contaminare il terreno degli altri. Un po' come quando le nazioni come l'America e altre fanno le guerre qui e là come in Vietnam. In Vietnam ancora i bambini muoiono per le mine anti-uomo che gli americani hanno disseminato. Capisci? In Afghanistan ci sono milioni di mine anti-uomo che gli americani hanno messo, o magari i russi, non lo so, ma l'America numero uno, e i bambini che giocano a pallone saltano ancora per aria, vedi i bambini che giocano a pallone con una gamba di legno, perché sono andati su una mina, capito? Quindi queste nazioni con l'America, capisci, hanno contaminato il mondo con le mine anti-uomo, la guerra è finita, le mine le lasciano, quindi è una cosa assolutamente diabolica, quindi il bambino che non è ancora nato salterà su una mina messa 50 anni fa in Vietnam dai cari americani che bevevano Coca-Cola, mentre le disseminavano, e quindi Dio odia, guarda, al 100% queste nazioni, cominciando con l'America, l'Europa e tutte le altre guerre fondaie, va bene? È una cosa, non c'è niente che si avvicina all'inferno più della guerra, è la cosa più vicina.
È vero,
uccidere
sì.
per sfruttare, uccidere, bombardare per controllare, va bene?
Sì, è vero.
Va bene, gloria al Signore.
Allora, abbiamo finito il capitolo 18?
No, e vorrei aggiungere qualche PS a questo. Dunque, vediamo per esempio che Babilonia, che è centrata negli USA, cerca di instaurare il suo modello di nuovo ordine mondiale, ma finiranno invece distrutti nel fuoco dei giudizi di Dio.
Sì.
Un fumo di un deserto atomico, per questo dice sale per sempre. Va bene? Quindi dobbiamo avvertire i fratelli che sono lì e di uscire, perché stanno arrivando i giudizi di Dio, e naturalmente ci sarà rapimento, ma non significa niente, perché ci saranno persecuzioni, ci sono i campi FEMA, così chiamato, i cristiani saranno arrestati, a meno che non fanno parte delle religioni morte. Bene, concludiamo con qualche scrittura, guarda, in chiusura,
sì.
Apocalisse 16:19.
Apocalisse 16:19. La grande città si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente.
Ok.
Questo è il terremoto che abbiamo letto prima.
Esatto. Apocalisse 14:8. Una susseguenza del giudizio di Dio.
14:8. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
Amen. Apocalisse 18:8 e 21.
18:8. Perciò in un stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio il Signore che l'ha giudicata. 18:8 e?
21.
21. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo, così con violenza sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata.
Amen. Anche del 19:2.
Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei.
3.
E dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli.
18:4.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscita da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
E con questo chiudiamo questa scrittura, uscite da essa, popolo mio, uscite dall'America numero
amen,
uno,
amen.
E uscite dall'Europa, perché l'Europa è un po' come Babilonia numero due,
mm-hmm.
che è un tipo diverso di Babilonia, però uscite chi può uscire e chi prega e il Signore gli mostra di rimanere, preparate e andate ai monti,
mm-hmm.
andate ai monti perché ci saranno guerre bruttissime, e ci saranno saccheggi, ci saranno stupri, ci saranno bande di criminali che andranno attorno uccidendo, stuprando, rubando, ti uccideranno perché sanno che c'è un pezzo di pane, capisci? E ci sono dei profeti che hanno visto, hanno visionato, profeti di qualunque religione, non c'è una religione, i profeti sono una cosa libera,
sì.
che hanno visto che c'erano bande, cioè il diavolo farà aumentare il livello di caos nel mondo, così che il mondo sarà in ginocchio e disposto ad accettare qualunque salvatore. Così come la Germania era disperata dal caos che c'era, ci voleva 1 milione di marchi per comprare o fare la spesa sul mercato, e hanno stampato banconote di 1 miliardo di marchi, e così che la Germania ha accettato il salvatore, virgolette, Adolfo Hitler. Il diavolo ripeterà, ha imparato la falsa riga, il diavolo ha imparato la storiella, e quindi tutto questo caos, anche il crollo finanziario mondiale che arriverà, nonostante le stupidaggini che dicono i falsi profeti e i falsi profeti finanziari, non ascoltate la televisione, non ascoltatela, cercate di capire bene cosa dice la Bibbia, per favore, non ascoltate i telegiornali che dicono l'anno prossimo ci sarà un miglioramento, votate per me, non è così la storia, i politici sono specializzati a non allarmare.
Sì.
Va bene, ci sono centinaia di migliaia di persone morte dai vaccini, ma i giornali non ne parlano, perché allarmare?
Mm-hmm.
Mica si possono mettere contro la classe medica, ci mancherebbe altro. Quindi prepararsi a uscire, perché il Signore ci avverte, ci saranno saccheggi, stupri, morti, va bene, per gente che è impazzita in cerca di cibo, diventeranno cannibali, capito? I violenti, prima di essere cannibali, uccidono a te per il tuo cibo. Quindi preparare rifugi, possibilmente in montagna, dove immagazzinerete grano turco, frumento, lenticchie, cose da mangiare anche crude se necessario, un po' d'acqua e via. Quando la gente si darà cannibalismo, le emergenze dureranno alcune settimane. Quindi non dovete preoccupare di vivere in questi rifugi per anni. Si tratterà di qualche settimana finché l'emergenza è finita, perché poi arrivano le forze speciali, i militari sparano, uccidono un po' di criminali, le cose si calmano, e quindi ecco che arrivano i camion pieni di cibo dall'anticristo, e la gente adorerà l'anticristo perché porta il cibo, e quindi voi potrete scendere dalla montagna e tornare a casa vostra, non prendete il marchio, ancora non ci sarà, perché c'è solamente la tribolazione. Ma io sto dicendo che adesso l'emergenza principale non è prepararsi alla tribolazione, come i fratelli ci hanno scritto, no, l'emergenza è prepararsi per arrivare alla tribolazione. Quando arriverà la tribolazione bisogna scappare, andare nelle caverne, nei boschi, posti che dove Dio ci guiderà, e Dio moltiplicherà il cibo, così come ha dato carne e le quaglie dal cielo, la manna dal cielo a Israele che era nel deserto. Nella tribolazione Dio moltiplicherà il cibo, ci saranno sacche di protezione, ora in questo bosco, ora in quella montagna, ora negli Appennini, ora nell'Abruzzo, ora in Piemonte, ora in Calabria, Aspromonte, ora nella macchia della Sardegna, nei boschi, se non riuscite a uscire.
Amen.
Capisco che non tutti riusciranno a uscire per vari motivi, e quelli invece che riescono a uscire dovrebbero uscire. Però attenzione, dove andate dovete portarvi abbastanza soldi per cominciare, dovrete sopravvivere alcuni mesi finché trovate un lavoro, sistemate i vostri visti di permanenza, eccetera. Quindi io ovviamente vi avverto, non posso distribuire soldi a destra e a sinistra, va bene? E potrò visitare quelli che potrò, capisci? Noi operiamo in diverse zone qui, abbiamo almeno 3 zone che operiamo, Argentina, Cile.
Uh-huh.
E quindi verremo a visitarvi, vi vedremo, ma non aspettatevi che noi vedremo una casa per ospitarvi, cibo tutti i giorni e soldi. No, non sarà così. Vi incontreremo, ma magari ci incontreremo qui in un albergo, in un parco, in una casa, qui o là. Ma non abbiamo una casa qui per ospitare 100 persone. Tra l'altro daremo nell'occhio, non è il caso assolutamente. Quindi se uscite dall'Italia, portatevi soldi per voi, per sopravvivere alcuni mesi, quanto, dipende da voi. Capito? Però se arrivate, come alcuni è successo, e non ce la fate sopravvivere, non siete in grado di pagare il prezzo, di fare con alcune difficoltà, e noi non avremo case da darvi e neanche denaro. Dovete portare abbastanza per sopravvivere i primi mesi finché cominciate a lavorare. Non pensate di andare, di uscire dall'Italia, andare in Sud America o Africa o Asia e vivere come fratello Giuseppe che vive così predicando il Vangelo. Se non lo state facendo lì, non lo potrete fare dove andrete.
Sì, ci vuole tempo per imparare come fare questo.
Prendere l'aereo non vi fa diventare missionari.
No.
Attraversare l'oceano non cambia vostro spirito. Non è che se lì siete abituati a guardare la televisione, qui potete farne a meno. Se lì evangelizzate, però vivete con un salario, qui dovrete cercarvi un salario. No, non abbandonare, come l'uomo che abbandona le medicine perché crede nella guarigione e muore. Prima di abbandonare le medicine, assicurate che avete la fede. Il prendere le medicine non ferma la guarigione, prendete le medicine tranquillamente. Poi il vostro corpo vi dirà non servono più. Quindi andate in un posto, trovatevi, se siete abituati a lavorare con stipendio, non c'è niente di male, trovatevi un lavoro, magari non sarete direttore di banca, insegnante di scuola, magari dovrete lavare i piatti in un ristorante, magari dovete zappare. Se è troppo dura, state dove siete. Non pensate che uscendo dall'Italia le cose saranno meglio. No, sarà più dura.
Sì,
sarà più dura.
Sì, sì, sì.
Se lì facevate l'impiegato, qui magari dovete fare l'imbianchino. Ok, da impiegato a imbianchino. Se lì eravate cuoco, qui dovrete lavare i piatti. Qui o in Africa, dove volete andare.
Sì, sì, sì.
Che siccome mi accusano che sto cercando di spingere tutti qui, devo avvisare, non sto affatto cercando di spingere tutti qui. Se venite, forse non potremo vedervi per qualche settimana. Non è garantito che veniamo all'aeroporto, a meno che non ci sono speciali accordi, ma non possiamo andare, non abbiamo taxi, devo andare all'aeroporto a prendervi, riportarvi, eccetera. Dovete venire con abbastanza soldi per prendere un autobus all'aeroporto, per prendere un taxi qua e di là, come ho fatto io.
Sì, sì.
Va bene? Così abbiamo fatto noi. Siamo sbarcati in Perù, non è venuto nessuno a prenderci, siamo andati all'aeroporto, eravamo in 11 e ci hanno detto non uscite dall'aeroporto e qui attaccano i turisti.
Sì.
Era un crimine pazzesco.
Sì, sì.
E allora siamo rimasti nell'aeroporto.
E neanche parlavamo spagnolo, niente, non conoscevamo nessuno.
Solo io lo masticavo un po' che mi ero anche dimenticato, poi ci ho messo un mese a riprenderlo. Adesso va bene. Quindi sono rimasti mezza giornata bloccata. Finché alla fine io con un'altra persona siamo saltati su un taxi, siamo andati a girare tre alberghini finché abbiamo trovato quello corretto, prezzo giusto, siamo tornati con due taxi, o due o tre, non mi ricordo, cos'erano, un pulmino.
Un pulmino era,
era.
Sì, un pulmino.
Abbiamo caricato tutto sopra e siamo andati diretti in quel posto.
Sì.
E lì siamo rimasti una settimana e 10 giorni finché abbiamo affittato un appartamento.
Sì.
Capito? Così ho fatto io. Ora voi avete il vantaggio che noi possiamo darvi tutti i consigli necessari, cosa fare, cosa non fare, però non aspettatevi che possiamo mandare sempre un taxi e portarvi in giro.
È difficile.
Non è garantito. Quando è possibile sì, però sì. Non sarà sempre possibile.
Amen.
Perché sennò qui invece di avere una missione, una radio, avremo una società di taxi. Va bene, avremo un alberghetto, non ce l'abbiamo. Abbiamo tentato. È vero. Ti ricordi che volevamo aprire una pensioncina per i fratelli che venivano?
Sì, sì.
E chiedevamo come si fa, con permesso il Signore non l'ha provveduto.
Sì.
Perché il Signore vuole anche provare la fede dei fratelli che si spostano. Se vi spostate fuori dall'Italia dovete venire con la vostra fede, non con la mia. E non venite qui come qualcuno credeva per trovare il fratello Giuseppe. No. Venite per Gesù, venite per il Signore.
Sì.
Venite, se lavorate lì, venite per lavorare qui.
Sì.
Non è garantito. Ci sono dei fratelli che gli abbiamo trovati posti da dormire, gli abbiamo trovato il lavoro, però abbiamo scoperto che non riusciamo a fare questo molto. Abbiamo scoperto che non siamo in grado, perché abbiamo dovuto bloccare, paralizzare il nostro lavoro.
Sì, sì, abbiamo trascorso il lavoro per giorni dopo giorni.
Sì, il nostro lavoro è stato bloccato per miracolo. Siamo riusciti ad andare in onda la sabato alla domenica.
Sì, sì.
il lavoro paralizzato completamente fin quando questi fratelli gli cercavamo da dormire, e poi un altro posto, e poi un altro posto, e poi questo non andava bene, cercagliano un altro, e questo non andava bene, cercagliano ancora un altro, e poi portare in giro, e il lavoro si è paralizzato completamente. Abbiamo capito che abbiamo promesso di più quello che potevamo dare. E adesso con molta umiltà diciamo: fratelli, senz'altro vi incontreremo, però non so se sarà a casa nostra, sarà magari in un altro luogo dove potremo fare comunione, leggere la Bibbia,
Amen, sì.
Incontrarci tanto spesso quanto potremo. Amen. Ma non venite per fratello Giuseppe, venite per Gesù.
Amen.
Va bene, devo essere onesto, perdonateci, ma più di così non riusciamo a fare.
Amen.
Perché siamo pochi, 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 e abbiamo pecore da tutte le parti. Per miracolo riusciamo a nutrirlo con la radio e con gli email.
Sì.
Però se uno viene e ci prende una settimana di tempo, dobbiamo trascurare 100 fratelli. E non è giusto.
Amen.
Amen. Gloria Amen. Al Signore.
Facciamo una pausa musicale e poi voglio chiederti qualche domanda che i fratelli hanno inviato.